Altius penetrat. Ho una certa esperienza in materia di ancore e ancoraggi. Conosco bene la massiccia Danforth, con le sue marre a coltello piantate nella sabbia, e la Bruce, dal profilo slanciato, così di moda tra i diportisti, che fa scempio della Posidonia sui fondali. Ogni tanto mi capita ancora di vedere una grippia, l'ancorotto dei poveri a forma d'ombrello. Che tenerezza! Mi ricordo il gozzo da 4 metri scarsi che usavo per andare a pesca con mio padre, le lenze calate a raccogliere sgombri suicidi, le mani che puzzavano di sardone, il vento, la salsedine attaccata alla pelle. So tutto sulle ancore, perché ho fatto il corso di vela volando sulle ali di Ringhio, il veliero di Capitan Rick, e mi sono guadagnato sul campo la mia patente da skipper, senza limite dalla costa. Senza limite. Due parole che messe l'una accanto all'altra danno un senso di assoluta libertà. Sono trascorsi poco più di 3 anni dal conseguimento dell'ambita licenza, e nulla è più come allora. Torno spesso con la mente a quei giorni, soprattutto in serate come questa, con il vento che urla la sua collera sul mare, solleva la spuma bianca e fa gemere il sartiame. Era una serata proprio così. Novembre. Mi sembra di essere ancora lì, assieme a 2 amici, a traballare sul pontile che tremava sotto le prime bordate del maestrale, in mezzo a 2 file di barche a vela, mentre le luci dei fulmini squarciavano il telo nero dell'orizzonte. Il suono del vento nelle sartie e il tintinnare delle drizze facevano da colonna sonora allo spettacolo pirotecnico allestito dalla natura. Lamberto sollevò la bottiglia di Four Roses, presa in prestito a casa dell'organizzatore della festa che avevamo appena lasciato, insalutati ospiti. Poi biascicò. «Ho partecipato al concorso, conosci la sconfitta?» Ma non ho vinto niente nemmeno lì. Quindi assunse una posa scultore, il pizzetto levato al cielo, il braccio flesso ad esaltare il muscolo, alimentato con anabolizzanti cancerogeni e palestra. «Più ti guardo e più mi sembri vero», commentò Diego, una versione un po' più tarchiata, ma altrettanto muscolarizzata, del compagno di sbronze. Il batterista dei Rock or Die scosse la coda di cavallo, grattò il pizzetto sensibilmente più lungo di quello di Lamberto e si accaparrò la bottiglia di whisky. «Ragazzi, grazie», dissi io, lasciandomi cadere sul pontile. «E grazie di che?» chiese Diego passando la bottiglia. Presi una bella sorsata, mi accarezzai la pelata, grattai la barba incolta e risposi con voce impastata: «Grazie della serata, ne avevo bisogno». «Albè, che vuoi che sia?» disse Lamberto, mettendomi una mano sulla spalla. «E poi vedrai, tutto s'aggiusta». «Ma sì», soggiunse Diego. «Perso una moglie, ne trovi un'altra. La peggior cosa che puoi fare a chi ti prende la moglie è lasciargliela». «Giusto! Cazzi suoi! In fondo hai sempre detto che era una rompicoglioni», disse Lamberto. «E poi vuoi mettere quanti aneddoti puoi raccontare? Del tipo... torno a casa e trovo mia moglie. Sì, ok, ok, va bene. E poi in fondo non è che ti ha mollato per il primo venuto. Ha scelto un capitano d'industria, uno che si è comprato un 17 metri e ha inciso sull'alcora Altius penetrat. E mi fermo qui. Va bene, ho detto, non c'è bisogno di approfondire. Anche per il lavoro. Perso uno, ne trovi un altro. Guarda me. Adesso che faccio lo skipper, ci ho guadagnato in salute. Sto sempre in mezzo a un canile. Donne assatanate alla ricerca della vacanza perfetta con lo skipper perfetto». «Skipper!» urlò Diego, brandendo la bottiglia di whisky. Fu in quel momento che la sicurezza indotta dall'alcol si impadronì dei miei residui neuroni. Davanti a me si erigeva il profilo aggranziato della Fironzella. 15 metri dell'ingegner Ulderico Tarcagnini, super accessoriata, con tanto di schermo a 42 pollici e audio surround. «Lamb, non è che tu ce l'hai le chiavi della Fironza?» «Bad boy, ridacchiò Diego. «No, non se ne parla, fratello», rispose Lamb. Lo sai quanto costa quella barca? Lo so benissimo. Traca non perde occasione per ripeterlo, ma noi mica gliela roviniamo, giusto? Giusto! Esclamò Diego, rischiando di finire in acqua per l'entusiasmo. E poi chi l'ha portata qui? Skipper Lamb. Dai, non puoi negare un giro al tuo discepolo cornuto e disoccupato. Lamb aggrottò le ciglia, socchiuse gli occhi e mi fissò di traverso. Poi recuperò la bottiglia, diede un bel sorso, buttò il vuoto in acqua e disse: ci sono occasioni in cui l'unica scelta possibile è quella sbagliata. E poi mica piove davvero laggiù, disse Diego, indicando l'orizzonte flagellato dai fulmini. Il maltempo è solo il frutto della catalizzazione di pensieri negativi prodotti dalla supercoscienza globale. Lo fissammo rispettosi. In quel momento ci sembrò che il nostro amico avesse squarciato il velo di Maya e raggiunto il cuore inconcusso della ben rotonda verità. Insomma, eravamo ubriachi persi. C'è una teoria secondo la quale i marinai si sbronzano per meglio adattarsi al procedere ondivago delle imbarcazioni e per meglio adattarsi all'incertezza del loro stato posturale. Ho delle perplessità su questa ipotesi, ma certo è che una volta deciso di procedere, la nostra azione fu precisa e coordinata. O almeno così ci parve. Mentre Lamberto si metteva al motore, io liberavo le cime con Diego e appena pochi minuti dopo eravamo fuori dal porto, diretti verso il temporale e la costa croata. «E adesso?» chiese Diego, in un estremo momento di razionalità. «E adesso quel gran bastardo lassù ci fa vedere se riesce a impedirci di raggiungere la Croazia», rispose Lamberto in pieno rapimento titanico. Io vomitai fuori bordo e poi tornai alle scotte. Da un certo punto in poi i ricordi si fanno confusi. È come rivedere un filmino degli anni 30, con il proiettore che gira a velocità discontinua e la pellicola che diventa sfocata. Come se la luce andasse poco a poco spegnendosi per poi tornare a lampi. Ricordo Lamberto che terzarolava la randa bestemmiando tutti gli dei terricoli. Diego che cercava di tenere la bolina mentre il timone continuava a scivolargli tra le mani. Io prevalentemente vomitavo. Ogni tanto barcollavo da una parte all'altra cazzando e mollando le scotte. Cercavo di seguire le istruzioni di Lamberto, ma tra il vento, il freddo e la sbornia capivo una parola su tre. Continuò così per ore, con il buio attorno a noi e qualche lampo a consentirci di vedere le nostre facce. Sempre più intirizzite e preoccupate, via via che la sbornia passava e la consapevolezza della gran cazzata si faceva strada tra i neuroni che a poco si stavano liberando dall'alcol. Era impossibile capire quanta acqua ci pioveva dal cielo e quanta arrivava dalle ondate che sommergevano a tratti la tuta. Io e Diego ci eravamo legati con la cintura di sicurezza. Lamberto invece saltava in giro come una scimmia, come se bastassero le bestemmie a tenerla a bordo. A un tratto, un lampo più intenso e vicino squarciò il velo d'acqua e di tenebre e un profilo triangolare ci si stagliò dinanzi. In quel preciso momento Diego si ricordò di guardare il GPS e cacciò un urlo. No! In meno di un attimo il grido si mischiò con un rumore raschiante, come un vecchio gigante tubercolotico che rende l'anima. Una grossa mano invisibile mi spinse in avanti. Rotorai sulla prua, andai a sbattere sui candelieri e sputai fuori dell'aria che sapeva di sangue. Poi la fironza iniziò a inclinarsi sul lato, molto di più di quanto dovrebbe fare una barca a vela. Per un istante sentì la voce di Lamberto arrivare da poppa. Cazzo il bulbo, abbiamo perso il bulbo, cazzo! Poi rotolai giù, in acqua. Acqua nera, gelida. La barca, senza più il bulbo, si stava ribaltando. E io me ne andavo giù con lei, trascinato dalla cintura di sicurezza. Buio tutto intorno a me. Un rombo nelle orecchie e il bisogno disperato d'aria. Armeggiavo con la cintura, cercando di liberarmi. Le mani diventavano ogni istante più insensibili. Era un passo dal raggiungere i grassi vermi del mare quando mi sentii spingere verso l'alto al giubbotto di sicurezza. Mi ero liberato, non so come, ma ero libero. Arrivai in superficie e bevvi avido l'aria fredda e umida. Avevo pochi minuti prima che l'ipotermia mi ammazzasse, lo sapevo. Iniziai a nuotare con tutte le energie residue verso la forma scura che si stagliava a meno di 100 metri. L'isola. Sentivo il rumore dei flutti che si frangevano sugli scogli, sempre più vicino. Alla fine un'onda mi gettò sui sassi. Mi trascinai lontano dal mare assassino, in mezzo alla pioggia che mi flagellava le spalle, e vidi quella luce rossa, in mezzo agli alberi. Quella luce mi ricordava qualcosa. Un'isola croata, con un bar in mezzo agli alberi, aperto solo di notte. Però se si fosse trattato dell'isoletta in mezzo all'arcipelago delle Cornati, la costa avrebbe dovuto trovarsi a poche miglia e mi sembrava impossibile aver percorso tanto spazio in così poco tempo. Iniziai a dirigermi verso la luce e solo allora mi resi conto d'essere solo. Mi girai indietro e chiamai a gran voce. «Lamb, Diego, Lamb, dove siete?» Nessuno rispose. Attesi per un po', sperando che una voce, un rumore, si levasse sopra l'urlo del vento e il frangersi dei flutti. Pensai di buttarmi in mare a cercarli. Poi conclusi che non c'era niente da fare. Mi venne da piangere, da vomitare, forse per il freddo. Tornai a girarmi verso la luce rossa. Traballai fino agli alberi. Una rada vegetazione mediterranea mi circondava e un sentiero sterrato guidava i miei passi. Profumo di resine e muschio attorno a me. Una musica dal vago retrogusto zigano proveniva da un casolare in legno piuttosto malconcio. Una lanterna appesa all'esterno spargeva una luce rossastra tra gli alberi. Mi accostai alla porta e bussai. Nessuno venne ad aprire, ma la musica si fermò. Abbassai la maniglia e spinsi. L'interno della capanna era buio, appena rischiarato dalla lanterna rossa al di fuori dell'uscio e dai LED, che danzavano su un vecchio impianto stereo. Alcuni tavolini erano accostati alle pareti del locale, con le sedie rovesciate sopra, come se una massaia si apprestasse a passare lo straccio. Tre ombre se ne stavano appollaiate su alti sgabelli davanti al bancone del bar. Una voce roca, proveniente dall'ombra più voluminosa, gorgogliò qualcosa. «Cogeto!» L'ombra più piccola scrollò le spalle. «Aiutatemi!» riuscì a dire. «Abbiamo fatto naufragio, i miei amici sono ancora in mare!» Poi passai al mio inglese traballante. «Help me, please!» «Oh, tranquillo!» rispose la terza ombra, venendomi incontro con la mano tesa e modulando le parole sul marcato accento romagnolo. «Sei al sicuro!» Gli occhi si stavano abituando al buio e potei finalmente distinguere quello strano personaggio. Nonostante il freddo e la pioggia, indossavo un paio di calzoncini corti e una t-shirt con sopra la scritta «One tequila, two tequila, three tequila, floor», con le scritte che diventavano più indistinte dall'alto al basso. La tipica maglietta del vacanziero sfigato. La barbetta sfatta e le occhiaie scure completavano l'aspetto da tossico finito. Gli strinsi la mano. Piacere di conoscere Alberto Burchiaroli. Un piacere mio, rispose l'altro. Guido Tersetti, e dammi del tu. Una fiammella prese a contorcersi sul piano del bancone. Un omone biondo e sfregiato, di mezza età, vestito con un completo militare, aveva acceso una candela e la stava usando per mettere in funzione un muzzicone di sigaro. Accanto a lui, una ragazza magra, al limite dell'anoressia, mi fissava con profondi occhi neri. Se non fosse per la pelle chiarissima, le venuzze in rilievo e l'incredibile magrezza, si sarebbe potuta dire anche graziosa, con quei lunghi capelli neri che le scivolavano come pece sulle spalle. Si copriva le gambe con una coperta a quadri dall'aria pulciosa. «No, Otkup», disse la ragazza, e i due si misero a ridere. «Digli che c'è poco da ridere, dobbiamo cercare i miei amici!» Guido mi mise una mano sulle spalle. «Sei gelato, lo siamo tutti!» Poi si rivolse alla porta. «Guarda, hanno aperto tutti i rubinetti, vengono giù anche i lavandini stanotte. Dove vuoi andare? Asciugati, bevi qualcosa, li cerchiamo domani!» Forse era proprio quello che volevo sentirmi dire. Non opposi resistenza. Mi diressi verso il bancone, tolsi i vestiti bagnati, indossai la coperta che mi porgeva la ragazza e presi il bicchiere che mi veniva offerto dall'omone. Ne trangugiai il contenuto in un sorso. Era un rum di pessima qualità, ma scaldava le budella. «Ti presento Tonci, ti presento Vesna», disse Guido. bloccati con noi su quest'isoletta finché qualcuno ci farà la grazia di venirci a prendere. Vi prego, versatemi un altro goccio, implorai. Non avete un cellulare, una radio? Possiamo chiamare aiuti? Il cellulare qui non piglia, rispose Guido. Niente radio. Siamo bloccati, come te, stiamo aspettando che vengano a prenderci. Quando? Quando sarà il momento, con la primavera. Primavera? Ma è assurdo, siamo pazzi. C'è qualcuno che ti aspetta? Chiese Guido. Solitamente chi si trova in situazioni come questa non ha nessuno che lo aspetti a casa. Mi voltai verso la finestra. La pioggia continuava a cadere e le gambe si erano fatte di piombo. Guardai Vesna che mi versava un'altra dose abbondante nel bicchiere, ammiccando. Bevvi, bevvi ancora. Poi li seguì nella stanza sul retro. C'era un letto matrimoniale e un lettino aggiunto. Guido mi indicò il lettino. Stanotte te lo lascio. Poi vediamo come arrangiarci. E fu così. Dormii come un sasso quella notte e le altre che seguirono. La capanna era gelida e l'isola squassata dalla pioggia e dal mare. Ci scaldavamo come si poteva, stando l'uno accanto all'altro e bevendo robuste quantità di rum. C'era solo quello, oltre all'immondo cibo in scatola, ma scoprii presto che era meglio sfruttare le calorie dell'alcol. Aiutava a non pensare ai giorni che si susseguivano. A turno dormivamo con Vesna, nel letto matrimoniale. A volte ci dormivamo tutti insieme. Tonci spesso ci svegliava la notte, urlando come un pazzo, in preda agli incubi. Rimasi a vegetare lì per un tempo indefinito. Non mi era chiaro come i miei compagni fossero arrivati lì, e il gruppo eterogeneo non faceva pensare a una comitiva di amici a bordo di un charter allenato sugli scogli. Tuttavia nessuno aveva voglia di approfondire la questione. Scoprii solo che Tonci era sloveno, Vesna croata e Guido romagnolo. Scoprì che Tonci si divertiva a fare piccole trappole, con cui catturava degli uccellini che arrostiva lo spiedo, che Vesna spesso piangeva dopo aver fatto l'amore, e che Guido passava la maggior parte del tempo a bere rum. Trascorrevamo l'alba e il tramonto a guardare il mare, a studiare le nuvole che si trasformavano sotto la spinta del vento, e le notti a parlare di niente, a bere. La costa non si vedeva da nessuna parte, né altre isole. Chissà dove eravamo finiti. Nessuno parlava mai del proprio passato e mi adeguai presto a questa regola non scritta. Non volevo pensare al passato né al futuro. Un giorno, mentre aspettavamo il tramonto, Tonci si mise a guardare gli uccelli all'orizzonte, poi si girò verso di noi e disse: «Proliece!» Guido tradusse: «Arrivano i migratori, è primavera!» «Ci verranno a prendere allora!» «E già!» Non sembrava particolarmente felice. E per qualche strano motivo non lo fui nemmeno io quando vidi arrivare la barca a motore. Ce ne stavamo tutti e quattro sugli sgabelli del bar quando la porta si aprì. Un cinquantenne baffuto, una quarantenne sfatta e una ragazzina con i capelli raccolti a treccia comparvero nel riquadro luminoso. «Sono ancora qui?» chiese l'uomo con una cadenza che ricordava le commedie di Goldoni. La bambina annuì. «Ce n'è anche uno nuovo!» «Oh, basta, basta adesso! Vediamo se il prevede aveva ragione!» La donna prese un oggetto dalla sporta, un grosso crocifisso in ferro. Quindi l'uomo iniziò a borbottare, all'inizio a voce bassa, poi sempre più convinto. «Ecco la croce del Signore! Fuggite, potenze nemiche! Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide! Alleluia!» Mi voltai verso Guido. «Cazzo vogliono questi? Non siamo graditi!» «Visito, padre, la nostra taverna e tieni lontano le insidie del nemico!» La donna prese a schizzarci contro dell'acqua presa da una bottiglietta. Le rivolsi lo stesso sguardo esterrefatto che riservo ai bambini che mi spruzzano addosso la crema da barba a carnevale. Invece, Vesna e Tonci si misero a urlare come invasati. «Ah!» Poi corsero alla finestra, la spalancarono e si gettarono fuori. Guido fece perseguirli. «Ma dove vai? Uno zio prete. Queste cose mi fanno un certo effetto.» Rimasi di basito a veder Guido, Vesna e Tonci che fuggivano tra la vegetazione. Io invece mi sorbì tutta la buffonata fino al conclusivo «Amen!». A quel punto l'uomo parla ancora con la bambina. «Sono andati?» «Tre sì, quello nuovo è ancora lì.» «È Cristo santo!» «No, non minare il nome di Dio in vano!» disse la donna. «Se non è fuggito si vede che deve restare. Il prevede l'ha detto che a volte succede.» «Ma basta che sia meglio del militare, quello proprio non si reggeva più con i suoi ululati notturni. Nina, vai, spiegali le regole. La ragazzina mi si piazzò davanti, un sergente nano che impartisce le istruzioni a un marmittone idiota. Primo, declamò alzando il mignolo. Quando ci sono ospiti in taverna non si fa macello, niente finestre che si aprono, candele che si accendono, altrimenti niente rum. Secondo, e vai di dito indice, niente brontoli e borbotti quando c'è gente o quando dormiamo, altrimenti niente rum. Terzo, e s'alza il medio, le barche nella rada qui sotto non si toccano, soprattutto quando ci siamo noi. Se hai capito dimmi di sì o fai cenno di sì con il capo. Potreste chiamare la capitaneria per farmi portare a casa? La ragazzina scosse la testa, fece un gran sospiro, volse gli occhi al cielo, poi disse ai due adulti, non ha capito ma capirà. Quindi si diresse verso la stanza sul retro, passandomi attraverso. Un gesto può più di tante parole. Avevo capito. Svenni, se un fantasma può svenire. Diciamo che passai alcune ore in uno stato catatonico, poi ne uscì. Sono trascorsi 3 anni da quel giorno. L'estate non sono poi così male. C'è sempre movimento, avanza sempre un po' di rum o birra nei boccali degli avventori. I proprietari sono brave persone e quando hanno compreso che non avrei creato problemi, mi hanno accolto come fossi uno di famiglia. Solo d'autunno ed inverno mi sento un po' solo. A volte, soprattutto in autunno, capita che una barca arrivi in rada e se i proprietari della taverna se ne sono andati per il riposo stagionale e se la notte è quella giusta, mi immergo nelle acque fredde e mi diverto con l'ancora. Ora che non ho più l'esigenza di respirare, sono diventato un apneista eccezionale. Seguo la cima fino al fondale, libero il maniglione del calumo e lascio filare l'imbarcazione sugli scogli. Poi ci pensano le tempeste invernali a portare in mare aperto i resti della barca. All'inizio questa operazione aveva uno scopo ben preciso, volevo un po' di compagnia, qualcuno che condividesse il mio destino, magari una nuova Vesna. Finora mi è andata male. Da un anno convivo con un architetto di Bari, un 60enne tristissimo, che trascorre tutte le notti a piangere sulla spiaggia, finché il rum non lo stordisce. Strana questa cosa del rum che fa effetto ai fantasmi, una sorta d'assonanza tra forme diverse di spirito. La prima volta che ho mandato un veliero a schiantarsi sulle rocce, la prima volta che ho ucciso, ho pianto, proprio come l'architetto di Bari. Ho ululato con il vento, contro il mare, addolorato per le vite che avevo spento, disperato per la raccolta infruttuosa che non mi aveva portato alcuna nuova compagnia. Poi però l'ho fatta ancora, e ancora, perché con il trascorrere del tempo lo scopo originario è andato sfumando, ma ho trovato una motivazione superiore. Ho capito che in fondo mi piace, mi diverto. Nel mio ruolo di fantasma maligno incazzato. Mi piace vendicarmi coi ricchi e felici diportisti che infestano questo mare coi loro rifiuti, la musica a palla e se la godono alla faccia mia e di tutti gli sfigati come me. Oggi poi è un giorno particolare. La fortuna mi arride. Mentre le poseidonie mi si attorcigliano alle gambe, mentre il mare mugghia la sua furia, mi trovo tra le mani una Bruce. Nell'acqua d'inchiostro di questa notte il lune, i miei polpastrelli fantasma seguono la superficie del metallo, cercando il maniglione. A un tratto sento un'asperità, la seguo e mi ritrovo a sorridere. C'è un'incisione, vergata in ampi caratteri corsivi. Altius penetrat.